Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro. Il segreto della libertà e del successo è la versione italiana di Outwitting the Devil. Un saggio di Napoleon Hill, scritto nel 1938 e pubblicato solo molti decenni dopo, con annotazioni di Sharon Lecter. Il libro si presenta come un dialogo immaginario tra Hill e il diavolo, figura simbolica che rappresenta paura, abitudine, autosabotaggio e tutte le forze che impediscono all'individuo di sviluppare una direzione chiara. A differenza di altri testi motivazionali dell'autore, qui il centro non è la ricchezza materiale in senso stretto, ma la libertà interiore come condizione per ogni risultato duraturo. Hill usa la forma interrogativa per smontare i meccanismi della passività mentale, della dipendenza dalle opinioni altrui e della mancanza di scopo. Ne emerge un testo di sviluppo personale, filosofico e critico, rivolto a chi vuole capire non solo come ottenere risultati, ma soprattutto perché tante persone rinunciano prima ancora di cominciare. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo. Il dialogo con il diavolo come metodo per smascherare le paure interiori. La struttura del libro è uno dei suoi elementi più distintivi. Hill costruisce un colloquio tra se stesso, in veste di interrogatore, e il diavolo, inteso non come figura religiosa letterale, ma come simbolo di tutte le forze negative che guidano la vita umana quando non sono controllate. Questa scelta non è soltanto retorica, perché trasforma il testo in un esercizio di autoanalisi. Il lettore è portato a riconoscere nei risposti del diavolo schemi concreti di condotta rinuncia, inerzia, conformismo, paura del giudizio. Il valore del formato dialogico sta nel rendere visibili processi mentali, che spesso restano astratti. Hill non offre una teoria impersonale, ma mette in scena una lotta tra consapevolezza e automatismo. In questo modo, il libro suggerisce che il primo ostacolo da superare non è esterno, bensì interno la tendenza a cedere il controllo della propria vita a impulsi e abitudini, che agiscono in modo silenzioso ma persistente. Secondo, autodisciplina e controllo dei tre appetiti fondamentali. Uno dei nuclei più concreti del libro è l'idea che la libertà personale dipenda dall'autodisciplina. Hill individua tre aree particolarmente delicate: il desiderio di cibo, il desiderio sessuale e il bisogno di esprimere opinioni non costruttive. La sua tesi non è moralistica in senso stretto, ma funzionale quando questi impulsi dominano il comportamento. La persona perde lucidità, continuità e capacità di scelta. Il controllo di sé diventa quindi una condizione pratica per l'efficacia, perché consente di indirizzare l'energia verso obiettivi, definiti invece di disperderla in reazioni immediate. Questa prospettiva colloca il successo non nel talento spontaneo, ma nella gestione costante delle proprie abitudini. Hill collega l'autocontrollo alla capacità di decidere, senza dipendere dall'ambiente o dall'approvazione altrui. Per questo il tema ha una dimensione etica e una operativa insieme. Disciplinarsi significa rendere affidabile il proprio comportamento e quindi aumentare la probabilità di realizzare un progetto nel tempo. Terzo, la sconfitta come occasione di correzione e non come identità definitiva. Il libro insiste sul fatto che ciò che comunemente viene chiamato fallimento è spesso una sconfitta temporanea, non una condanna definitiva. Hill rifiuta l'idea che un ostacolo definisca il valore di una persona. Al contrario, lo interpreta come un segnale utile che obbliga a rivedere abitudini, strategie e atteggiamenti. Questa impostazione è importante perché sposta l'attenzione dall'esito immediato alla capacità di apprendere. Ogni difficoltà diventa una prova di adattamento. Se una persona si blocca, non deve per forza concludere di non essere adatta. ma può chiedersi quale comportamento va modificato. In questo senso, il libro non banalizza l'avversità, ma le assegna una funzione formativa. Hill suggerisce che il progresso nasce spesso dalla necessità di correggere errori che altrimenti resterebbero nascosti. Il lettore non viene invitato a negare il problema, bensì a leggerlo come informazione. Questa è una differenza sostanziale rispetto alla semplice retorica dell'ottimismo, perché richiede analisi, revisione e disciplina, non solo fiducia astratta. Quarto, lo scopo definito come base della libertà personale e dell'efficacia. Un altro asse centrale del testo è il concetto di scopo definito, cioè la necessità di credere in qualcosa di preciso e di orientare tutta la propria energia in quella direzione. Hill considera la mancanza di uno scopo chiaro una delle ragioni principali per cui molte persone restano imprigionate nell'incertezza. Senza una finalità precisa, la mente si disperde, le decisioni diventano incoerenti e l'azione si riduce a risposta alle circostanze. Per Hill, lo scopo non è solo un obiettivo pratico, ma un principio ordinatore dell'intera vita. Da qui il legame che il libro stabilisce tra scopo, libertà e responsabilità. Una persona che sa ciò che vuole è meno manipolabile e più capace di agire in modo coerente. Il testo insiste anche sull'importanza della fede in sé e della convinzione personale, elementi che rendono lo scopo operativo. Senza questa direzione interiore, anche le opportunità restano frammentarie. La forza del concetto sta nel fatto che unisce visione e comportamento. Non basta desiderare, occorre definire, credere e sostenere la propria scelta con costanza. Infine, una critica alla passività mentale e al conformismo sociale. Il libro è anche una riflessione critica sul modo in cui le persone rinunciano alla propria autonomia mentale. Hill attribuisce grande importanza alla tendenza a seguire opinioni diffuse, modelli esterni e abitudini sociali, senza valutazione personale. Questo conformismo, secondo l'autore, è una delle vie principali attraverso cui la paura diventa dominio. La passività mentale non riguarda solo la mancanza di iniziativa, ma anche l'incapacità di pensare in modo indipendente. Per questo il testo mette in discussione il peso delle influenze esterne, dai giudizi degli altri alle istituzioni, che possono favorire la dipendenza invece dell'autonomia. La critica è rilevante, perché spiega perché molte persone, pur avendo capacità e risorse, non costruiscono una direzione stabile. Hill propone una forma di vigilanza interiore che richiede attenzione costante ai propri automatismi. In questo senso, il libro è meno un manuale di tecniche e più un invito a recuperare sovranità mentale. La libertà, per Hill, nasce quando il pensiero smette di essere reattivo e diventa deliberato. In conclusione, questo libro è adatto a chi cerca un testo di sviluppo personale, meno superficiale, dei classici manuali motivazionali. Può interessare lettori che vogliono riflettere su autodisciplina, gestione della paura, chiarezza di scopo e indipendenza mentale, più che su semplici formule per migliorare i risultati. Il suo valore pratico sta nel mostrare come molti ostacoli esterni siano rafforzati da abitudini interiori, rinvio, conformismo, impulsi non governati, mancanza di direzione. Sul piano intellettuale, il libro è utile perché interpreta il successo come un problema di libertà interiore, prima ancora che di prestazione. Rispetto ad altri testi dello stesso autore, si distingue per il tono più critico e per la cornice allegorica del dialogo, che rende espliciti i meccanismi dell'autosabotaggio. Non promette soluzioni rapide, ma offre una lettura più rigorosa delle cause che bloccano l'azione. Per questo, resta un libro interessante per chi vuole capire non solo come migliorare, ma soprattutto perché la maggior parte delle persone non riesce a farlo in modo stabile. Se vuoi supportare Napoleon Hill, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!